Al Verona, a proposito di ospiti, andiamo a salutare quello che è il secondo ospite di questa puntata di Cronache Azzurre, che è l'amico e il collega Silver Mele. Ciao Silver!
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi e a quanti ci ascoltano.
Ciao Silver!
Bene, bene, tu Gennaro e insieme a me Giovanni Gambardella. Silver, stiamo provando a inquadrare il match del Bentegodi di domani, che sulla carta, rispetto alla posizione di classifica degli Scaligeri e quella degli Azzurri, il momento complessivo delle due squadre sembrerebbe senza storia, però la storia ci dice che Napoli invece qualche difficoltà in trasferta contro il Verona l'ha vissuta, non ultima quella della scorsa stagione, quel clamoroso 3-0 in avvio di campionato. Quindi complessivamente a cosa dovrà fare attenzione il Napoli e che invece quali sono invece i punti di forza sui quali Conte domani dovrà assolutamente puntare per vincere una gara determinante?
La premessa, Jenny, è che il Napoli è nettamente superiore, per quanto certo sia stato purtroppo falcidiato finora da difficoltà di ogni genere, per quanto anche qualche tassello lo stia recuperando, sì. Ci sono anche finalmente notizie positive che possono far abbozzare quantomeno il sorriso. Però, dicevi bene, le difficoltà, la storia delle difficoltà con il Verona sono anche recenti, perché il Napoli era nettamente superiore anche alla vigilia della sfida casalinga.
Un mese fa, sì.
Poco più di un mese fa, sì. Partita finita 2-2, per quanto in quell'occasione lì il direttore di gara ci mise veramente molto del suo per indirizzare la partita, per costringendo il Napoli ad una rincorsa e ad un recupero che poi alla fine per pochissimo non si concretizzò in vittoria. Napoli è nettamente superiore, il Verona è in una fase drammatica, dovessimo attenerci alle parole di Sean Sogliano che parlando non più tardi di qualche giorno fa in conferenza stampa lo diceva, molto arrabbiato per come ci si trovi lì in fondo alla classifica. Quindi c'è una differenza nettissima di valori e anche il fatto che dopo l'inopinata esclusione dalla Champions League Conte sta lavorando praticamente seguendo il programma della settimana tipo, quindi avrà anche le sue scelte. Attendiamo naturalmente quelli che saranno i riscontri degli ultimi controlli per Anghissà, per McTominay che secondo me resterà fuori, però probabile. Già il fatto di rivedere tra i convocati Anghissà potrebbe essere un buon segnale, un segnale positivo.
Sì, sono d'accordo con te, anche perché poi Anghissà è stato uno degli uomini simbolo sia del primo scudetto sia del secondo degli ultimi, chiaramente gli ultimi due, terzo e quarto complessivi della storia del club, e addirittura poi con Conte ha scoperto di avere anche una vena realizzativa. Niente male, è molto amato a Napoli, quindi già soltanto sapere che per i tifosi azzurri che insomma il calciatore tornerebbe ad essere arruolabile, a rivedere il campo, sarebbe una notizia veramente molto bella anche sul piano umano, ovviamente, che oltre che su quello sportivo. Ti chiedo Silver invece se hai qualche timore rispetto alla possibilità che il Napoli non centri la qualificazione alla prossima Champions League, o sei relativamente sereno da questo punto di vista?
Ma guarda Jenny, io lunedì nel corso ne parliamo, il lunedì nella nostra classica discussione su Canale 8, purtroppo questi errori arbitrali, queste interpretazioni che sono troppo flessibili, nel senso che gli stessi episodi cambiano nella lettura da un campo all'altro, sono una mina vagante, perché quando si corre ad alta velocità lì in testa alla classifica, basta, ad esempio, volessimo fare una metafora con la Formula 1, basterebbe una pietruzza, no? Per alterare la corsa. Ad oggi noi dobbiamo soltanto augurarci che gli episodi siano finiti sfavorevoli, siano finiti con quelli di Napoli, della sfida di Bergamo all'Atalanta. Sì. Per il resto, il Napoli ha organico completo e squadra che a occhi chiusi va in Champions League. Purtroppo, mettiamoci in questa stagione, analizziamo tutto quello che è successo finora.
Le incognite.
Esatto, le incognite, e sono dei segnali. Cioè, è stata un'annata sfortunata. Quando l'annata è sfortunata bisogna stringere i denti per cercare di limitare il più possibile i danni. Se mi chiedi altresì chi temo di più, la Roma è una squadra forte, il Milan lo vedo leggermente in calo nei suoi uomini più rappresentativi, l'Atalanta è la squadra più forte secondo me, è quella con la mentalità più europea, infatti l'ha dimostrato in Champions League anche con la sfortuna di qualche ora fa, perché ha preso il Bayern Monaco.
Però l'alternativa era Arsenal.
Ma il Bayern è veramente, secondo me, ingiocabile. Però l'Atalanta ci è arrivato. E poi ci sono tanti altri motivi che vanno oltre il terreno di gioco, che sempre mi fanno temere la Juventus.
Quindi ti chiedo, aggiungo subito veloce rispetto a questa tua osservazione, la speranza è che la Roma magari domani nel big domenica nel big match di giornata batta i bianconeri in modo da allontanarli ulteriormente dalla zona Champions.
Sì, per me sì, perché la Juventus, ripeto, per tutti quei fattori che vanno oltre il terreno di gioco, per questioni di brand, va?
Ecco,
per questioni di brand che non lo inventiamo noi, perché è istituzionale, è un passaggio coniato dalle istituzioni del calcio, rimane molto molto pericolosa, pericolosa.
Rimane una Valentino Garavani,
c'è questo ragionamento, assolutamente. Silver, prima hai detto il Napoli sta recuperando qualche centrocampista, uno di questi Zabba chissà, però un centrocampista recuperato in pieno è Gilmour. Secondo te domani contro il Verona ci sarà la possibilità di vederlo in campo, oppure Conte partirà con Elmas accanto a Lobotka?
E tutto dipende dalle condizioni di Gilmour, che secondo me è un giocatore, dici bene Giovanni, è un giocatore importante, un giocatore di grande intelligenza, di grande dinamismo, forse anche un po' sottovalutato, devo dire la verità. Non so, perché purtroppo conferenze stampa e i report che sono usati col contagoccio, nel senso che vanno interpretati, non ci diranno mai niente di più delle condizioni dei singoli. Dovesse star bene, giocherebbe sicuramente al fianco di Lobotka. In caso contrario, ragazzi, ma vogliamo fare un grande applauso ad Elmas?
Assolutamente sì.
Vi svelo una cosa, ho sentito qualche giorno fa il mister Mazzarri che mi diceva, un giocatore, Elmas, è fondamentale, importantissimo, che gli fu tolto, lo ricorderete, proprio nella sessione invernale del mercato, quando partì verso l'Ipsia per 23 milioni. Perché il presidente gli disse, a questa cifra deve partire per forza, e ancora il mister vive di rimpianti, di grosso rammarico, perché poi alla fine Elmas dimostra sempre di essere un giocatore utilissimo, tanto è vero che è tornato qui con Conte ed è stato provvidenziale il suo reinserimento in rosa.
Silver, in questo momento è quello che nella storia recente ha il maggior numero di maggior minutaggio.
Assolutamente sì. Poi mi ricordo che con Mazzarri Elmas, insomma, sul ritorno della panchina di Mazzarri, subito in gol contro l'Atalanta.
Me lo ricordo lui.
Quindi veramente un giocatore straordinario, che credo ogni allenatore voglia nella propria rosa, perché è un giocatore duttile che sa giocare veramente in ogni ruolo. Curioso, era andato via per trovare un po' di spazio, tornato a Napoli, lo spazio lo sta trovando veramente.
Sì, vero, un po' come Raspadore che era andato a Madrid per lo spazio, per rientrato in Italia. Un'ultima, Silver, a proposito di storia del Napoli, che impressione ti ha fatto vedere Victor Osimhen in gol contro la Juventus? Un gol decisivissimo, perché di fatto ha consegnato la qualificazione agli ottavi al Galatasaray, e non esultare, insomma, è il solito Osimhen, ecco, ti ha ricordato qualche atteggiamento già visto e vissuto a Napoli?
Mi riporti proprio alla gestione Mazzarri, quando lui tornò, ricordate, dalla Coppa d'Africa e si rifiutò anche di giocare qualche partita, andò in tribuna. Allora, il giocatore è tra i primi tre centravanti al mondo.
Sono d'accordo.
Cioè, una forza della natura, non si discute, però è bizzoso, caratterialmente imperscrutabile, nel senso che
difficile da prendere, spigoloso.
E questo forse è il suo limite, forse per questo lui si trova in Turchia a giocare con il Galatasaray, senza voler offendere nessuno, né tantomeno lui, perché prende 15 milioni, più i bonus diventano 21. Quindi,
poveraccio,
giocatore fortissimo, bellissimo vederlo in gol contro la Juventus, un po' meno non esultare. E apro e chiudo parentesi, questa clausola anti-Italia è una genialata, una grande intuizione del Napoli di De Laurentiis.
Perché
volete Osimhen in Italia? Bene, pagateci.
Era evidente, lo è stato ancora di più poi dalle dichiarazioni di Osimhen pre-gara, che un abboccamento tra la Juventus, forse più di un abboccamento, sì, tra la Juventus e lo stesso calciatore ex Napoli, c'era stato, e come, da lì poi De Laurentiis, insomma, tira fuori il coniglio dal cilindro con questa clausola di
no, anche perché Gianni, i soliti malinformati continuano a parlare dei quattro ragazzi inseriti nell'operazione, sì, Osimhen, dimenticando che il Napoli quel calciatore l'ha pagato 50 milioni cash, certo, uno sull'altro,
certo, certo,
poi in un'operazione complessiva che fu artatamente pensata per gli interessi dell'Il, certo, non certo del Napoli.
Del Napoli, certo, assolutamente, assolutamente sì, tanto che ricordo a Napoli più di uno storse un po' il naso per la l'esborso clamoroso per assicurarsi, esatto, il calciatore nigeriano. Silver, noi ti ringraziamo per aver risposto al nostro invito, buon lavoro e insomma ci risenteremo sicuramente più avanti.
Solito piacere, un abbraccio forte ragazzi, buon proseguimento.
Ciao Silver, grazie.
Grazie al collega.